Tra l'altro ricordo Alessandra che un dato economico importante è che per esempio per le badanti e per tutta un'altra serie di professioni della cura, in stragrande maggioranza, che vedono in stragrande maggioranza la presenza delle donne, non è prevista per esempio la cassa integrazione, no? Come per altri lavoratori e lavoratrici. Ecco.
Certo. Ale, io volevo chiederti, no, avevo piacere di ricordare il tuo lavoro, anche proprio giustamente come hai spiegato te per i discorsi che si facevano, però tu sei anche parte, sei stata comunque parte attiva e lo sei ancora, credo, di Attacchi Italia e quindi mi piaceva fare con te, anche se l'hai già iniziato in maniera autonoma, un breve flash sulle prospettive dal punto di vista economico. Che possiamo mettere in campo. Però prima, tornando al tuo centro antiviolenza, proprio una domanda pratica. Voi com'è che avete, organizzato il lavoro in questo momento in cui voi non potevate uscire, non potevate incontrare le persone, le donne che avevano bisogno? Com'è che
Sì.
avete organizzato le cose?
Allora, guarda, finora abbiamo continuato i colloqui solo telefonici. Abbiamo avuto, e quindi questo è stato anche molto pesante per chi aveva il telefono, perché le chiamate si sono intensificate a tutte le ore, chiedevano risposte e poi per lo più queste risposte non c'erano, perché ovviamente non abbiamo la bacchetta magica. Ora ci siamo organizzate per fare dei colloqui via Skype, ma sempre cercando di garantire l'anonimato, nel senso, noi cerchiamo sempre di garantire la donna. E per cui le schede che noi abbiamo sono assolutamente anonime, i dati sono accessibili solo a noi, eccetera, eccetera. Quindi cercando di tutelare al massimo la donna, ma capiamo che questa è una possibilità di cui possono usufruire solo alcune, quelle per esempio che si possono liberare per un certo tempo, quelle che hanno accesso a Skype, che non hanno difficoltà con lo strumento digitale, insomma, ci stiamo organizzando in questo modo, però già non dico la settimana prossima, ma fra 2 settimane penso che riusciremo a riaprire anche i colloqui individuali presso il nostro centro con le dovute precauzioni. E questo lo stanno facendo, ho contattato anche altri centri di Roma, per esempio Differenza Donna lo sta facendo già, hanno ricominciato anche loro ad aprire i centri ai colloqui individuali perché ce n'è un assoluto bisogno.
Sì,
Per
io.
quanto riguarda, eh sì,
Vai, 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 Alessandra, finisci,
no, no,
finisci.
mi stavo collegando così agilmente alla questione attack. Proprio per la questione per attack, abbiamo curato un gruppo di donne di attack la pubblicazione di un granello di sabbia il mese scorso, interamente dedicato alle economiste femministe. E il granello di sabbia è una pubblicazione online che la nostra associazione, produce ogni 2 mesi. E in questo caso noi abbiamo tradotto tutto un dossier fatto da economiste spagnole, perché esiste questo gruppo molto interessante di economiste femministe che si chiamano Economistas Sin Fronteras, che hanno prodotto questo insieme, insomma, di questo lavoro molto interessante, a che appunto parla molto del lavoro di cura, di come valutare questo lavoro. Tra l'altro anche il nostro Istat tiene conto di fatto in parte del lavoro di cura in alcuni suoi conti che chiama conti satellite, come ci ha detto un'altra nostra comune amica Federica Battellini, che fa parte del centro, ma anche lavora all'Istat e lavora proprio sul PIL. Quindi, ecco, diciamo che c'è molto da studiare, da lavorare per portare alla luce quello che in realtà è sotto gli occhi di tutti. Io direi, per esempio, anche l'ultima chiamata proprio per domani, no? Il 1º maggio di Non Una di Meno, del movimento Non Una di Meno, riporta alla luce questo fatto del lavoro di cura non valutato, non considerato, insomma, ma non considerato con forza, ma voglio dire, io lo rivendicherei come un dato di altra economia che noi dobbiamo rivendicare, non come una cosa che è, come dire, confinata appunto nell'ambito di attività delle donne. È un lavoro di cura che di cui ci dobbiamo rimpadronire tutti e tutte, cioè è un lavoro da valorizzare, così come Francesca all'inizio parlava del lavoro dell'orto, no? È un lavoro di cura di noi, del nostro vicinato, familiare o meno, ma anche della natura, di cui noi ci sentiamo parte e che dobbiamo rivendicare come nostro.
Sì, tra l'altro io rimbalzo su questa cosa che ha appena detto Alessandra. Noi abbiamo chiamato questo piccolo esperimento radiofonico Cura Radio, magari anche un po' inconsapevoli, no, di quello che avrebbe potuto significare. In verità poi ci accorgiamo che risuona prima di tutto con gli studi di tantissime economiste femministe che per prime, no, hanno messo in evidenza il valore sottorappresentato del lavoro di cura, della riproduzione sociale che è così importante nei settori economici, ma che non viene messa mai in evidenza, non viene contabilizzata. E forse se dovessimo, come dire, girare in modo positivo, prendere la crisi come uno spunto di riflessione, forse dovremmo partire proprio da qui, in questo rovesciamento al quale assistiamo e che ci avete illustrato, no? Del fatto che non, le donne sono sottorappresentate nei comitati tecnici e invece sono sovrarappresentate nel lavoro di cura. In questo rovesciamento forse dovremmo trovare il modo di portare avanti una battaglia per ripartire, per costruire una società della cura che si basi proprio su queste esperienze, sulle esperienze delle donne, su questa parte del lavoro di riproduzione sociale che non viene mai preso in considerazione. Barbara Poggio.
Sì, assolutamente. Quando prima parlavo di cogliere questa situazione anche per un cambio di paradigma, credo che la parola fondamentale, la categoria centrale sia la parola della cura, insomma, della cura delle relazioni, ma anche della cura dell'ambiente, insomma. I dati ci dicono anche che questa cosa è successa perché non abbiamo avuto cura del nostro ambiente. Questa è una conseguenza, adesso abbiamo detto la deforestazione, insomma, il fatto di non, o non abbiamo avuto cura della nostra sanità, non abbiamo avuto cura della società, insomma, c'è un'incuria sociale, ambientale che ha prodotto quello che vediamo oggi. E se non, da qui non riusciamo a capire, non riusciamo a imparare che invece la risposta è restituire valore alla cura, ma invece la risposta diventa fare quello che facevamo prima, nello stesso modo farlo ancora di più, come penso dal punto di vista dell'ambiente lo sappiamo, che crisi precedenti, magari anche non così grandi, però non hanno visto poi una presa di consapevolezza successiva, si è tornati a produrre ancora di più perché si doveva anche produrre quello che non era stato prodotto nel frattempo, no? Ecco, se noi andremo avanti in questo modo, io sono fortemente pessimista. Se noi riusciremo a invece cogliere questa occasione per ripensare, ritrovare il senso, restituire valore alla cura, credo che allora nel male, nel dolore, nella drammaticità di questa situazione, però potremo dire che almeno qualcosa è servita, che le morti non sono state vane, che la sofferenza ha portato comunque a una consapevolezza.
Sì, tra l'altro, appunto, Alessandra ricordava il bel numero di granello di sabbia che io mi ero divorata, proprio perché non è neanche semplice a volte trovare una buona letteratura, una buona riflessione, insomma, su certi argomenti. E una delle frasi che mi ricordo che era molto bella era questa di visibilizzare l'invisibile. Giovanna, te che pensi, insomma, dal punto di vista, appunto, delle azioni politiche? Che tipo di panorama pensi che si possa delineare? Io, insomma, insisto nel concetto della necessità che abbiamo di essere molto attente in questo momento qua di quello che ci si sta disegnando attorno. Con Cura Radio abbiamo toccato nelle ultime settimane tanti segmenti di questo puzzle che si sta appunto costruendo e quindi dobbiamo farci trovare pronte e dobbiamo farci trovare consapevoli.
Beh, sicuramente dobbiamo farci trovare pronte, dobbiamo essere
consapevole, come io immagino comunque già moltissime di noi siano consapevoli, no? Non è casuale il fatto che comunque il tasso di natalità in Italia sia quello che è, perché comunque la scelta della maternità, la scelta della genitorialità, che è una scelta sempre più consapevole, ovviamente fa decidere alle donne per l'insicurezza, per la precarietà, per il fatto che comunque c'è un degrado ambientale che è quello che vediamo, quello che conosciamo e quello che stiamo vivendo, ahimè, anche con questa pandemia, chiaro che fa scegliere e decidere di non fare più figli, no? Oppure di farne pochi e quindi insomma il tasso di natalità è questo. Credo che noi ci dobbiamo assolutamente organizzare, ci dobbiamo movimentare, ci dobbiamo far emergere la forza delle donne, perché la forza delle donne ha consentito a questo paese, anche nei momenti più bui, comunque di rinascere, di risorgere, di trovare la strada migliore, no? Quindi insomma questo l'abbiamo visto nella storia, la nostra storia è fatta di questo, è fatto dell'impegno di tutte le donne che comunque hanno scelto appunto la strada della liberazione, la strada delle battaglie per i diritti, la strada per rendere migliore la società tutta, non solamente la società per le donne, no? E quindi
E su queste parole, Giovanna, mi aggancio per lanciare un piccolo stacco musicale che abbiamo scelto per ricordarci le battaglie, per ricordarci le lotte sociali, per ricordare che domani è il 1º maggio, sulla pagina del Centro Donna Antiviolenza Lisa vediamo campeggiare la figura forte di un 1º maggio femminista. E anche se non potremo neanche domani essere per le strade, così come il 25 aprile, abbiamo visto che comunque questi snodi, queste date, le riusciamo a vivere con molta passione e ricordandoci dei valori e vivendo i valori in una maniera particolare, visto il momento particolare che stiamo vivendo. Chiederei quindi gentilmente a Mattia di far partire questo pezzettino così. Chiamiamo anche la nostra quarta ospite, che è Agito Ideo, che è una carissima amica e che completa il nostro piccolo puzzle di oggi.
Ecco qua.
Noi appena siamo nate, ci troviamo già sposate, la vita nostra è già decisa. La carriera è questa qua. E se per mala sorte il matrimonio non funziona, non abbiamo
Pronto?
nessuna scelta. La famiglia è schiavitù. Noi appena siamo nate ci troviamo. Il marito t'ha stufato, tu non te ne puoi andare, soldi tuoi tu non ne hai, non ti han pagato mai. Per la casa e per i figli tu continui.
Eccoci qua, Francesca. Io volevo approfittare per ricordare, ascoltando questa bellissima canzone che ci riporta ovviamente agli anni 70, che noi domani sera, proprio in occasione del 1º maggio, dedicheremo una puntata della nostra cura radio, alla canzone sociale, proprio. C'è con noi Agitu. Ciao Agitu.
Ciao, buonasera, bentrovati.
Ciao Agito, come stai? Ti abbiamo
Ciao
bloccato.
Francesca, ci siamo.
Ci siamo, ce l'abbiamo fatta! Allora,
L'abbiamo rincorsa
bene.
per 2 settimane.
Esatto. Allora, Agito,
L'abbiamo fatta, dimmi.
le nostre compagne di avventura te le ho presentate pomeriggio, però
Ti riassumo un pochino quello che è stata la nostra prima parte di Cura Radio con Barbara, Giovanna e Alessandra. Abbiamo cercato di fare un po' un quadro di quello che ci sta succedendo attorno, sia da un punto di vista sociologico che dal punto di vista della politica, che dal punto di vista economico anche, anche raccogliendo la testimonianza di Alessandra sulla sua esperienza al centro antiviolenza Elisa di Roma. E con te vorremmo concludere questa carrellata, però partendo prima da una cosa, insomma, che è successa oggi. Te oggi sei riuscita a tornare finalmente al mercato?
Sì, oggi abbiamo ripreso il mercato del contadino, quindi una piccola speranza di un ritorno un po' alla normalità. Per cui c'era questo entusiasmo anche dell'incontrarsi, del trovarsi e tornare un po' alla routine normale. Quindi ti sembra un po', che si torna piano piano verso la normalità. Ecco, speriamo che continui perché comunque la parte della commercializzazione dei prodotti è la parte molto importante per il nostro settore, per il nostro lavoro, per i contadini, perché abbiamo prodotti deperibili che hanno bisogno di essere venduti in tempi molto brevi e quindi speriamo, anche fin dall'inizio non abbiamo capito neanche la decisione del comune, di quello di chiudere il mercato dei piccoli produttori, si poteva comunque continuare con distanziamento dei banchetti e la distanza di sicurezza. Però va bene, in qualche modo ce l'abbiamo fatta, la speranza che prosegua questa vendita del mercato per avere anche relazioni con altri produttori e un po' per tornare a quella che è la nostra realtà normale, ecco.
Aghitu, permettimi, noi abbiamo dedicato questa trasmissione alle donne, a questo momento così particolare che stiamo vivendo tutti, alle conseguenze in particolare sulle donne della pandemia. Tu sei una pastora. Io, tra l'altro, recentemente, anzi l'anno scorso, proprio al Festival del Film di Montagna di Trento, ho visto un bellissimo documentario sulle donne pastore in Italia. Che cosa vuol dire? Mi ha sempre incuriosito questo tema. Che cosa vuol dire essere pastora e donna insieme? Le risposte ovviamente variavano nel documentario. C'è chi diceva, ma in fondo non c'è una grande differenza. Tu cosa ne pensi invece? Qual è la tua posizione su questa cosa? Te l'avranno chiesto miliardi di volte.
Allora, ti dico, per me, cioè inserirmi nel contesto italiano, nel mondo della pastorizia italiana, tu devi considerare che io sono una persona comunque di colore, che viene da fuori, che lavora nei contesti molto isolati fuori dalla città. Per cui, magari vado a spaziare spazi o zone dove ci sono le persone che non hanno mai visto una persona di colore. Per la maggior parte poi è un settore strettamente maschile, l'attività della
Certo.
pastorizia qui in Trentino è sempre portata avanti da maschi e da aziende che si trasmettono da figlio, da papà al figlio, dal nonno al figlio o al nipote, per cui la mia personalità, cioè in qualche modo interrompe questo routine che comunque accompagnava questo settore. Per cui è stato molto difficile, soprattutto la relazione sociale con i contesti dove andavo a operare. Per me è
Aghito, ah,
assolutamente una.
scusami, vai.
Per me è un'attività assolutamente normale perché io vengo da una famiglia, cioè da una tribù molto matriarcale, la pastorizia è gestita dalle donne, le donne hanno un ruolo in agricoltura molto centrale e quindi è una cosa assolutamente naturale. Però mi sono resa conto che qua nel mio contesto in Trentino per gli altri non era una cosa normale, quindi facevo farsi accettare nelle zone dove opero non è stato abbastanza facile, non soltanto nelle zone dove opero, ma all'inizio anche cominciando dagli uffici provinciali, dai veterinari stessi, che comunque io sono una realtà nuova, dicono ma come, no? E
Certo,
quindi non è stata facile, ecco.
lo immagino.
Senti, Aghito, te oltre che pastora e donna etiope, perché insomma bisogna anche ricordare questo, te sei scappata dal tuo paese per il tuo attivismo politico, sei anche una sociologa, ti sei laureata con una bellissima tesi sul land grabbing. Lo dico perché me l'avevi passata qualche anno fa, quindi qualche stralcio ero riuscita a leggermelo. E mi interessava una tua riflessione su quello che hai detto proprio sul mercato dei piccoli produttori, perché è stato un tema forte di
Sì,
queste
e alla fine poi
settimane.
dopo sono tornata a fare la. Ti sento a tratti. Scusa,
Vai Francesca, finisci la
pronto? Ti
domanda.
stavo chiedendo,
Pronto?
magari ti rifaccio la domanda?
Ci sei, Aghi, tu?
Sì, non ti ho sentita.
Ah, ti
Sì,
rifaccio la
c'è un
domanda.
altro.
Allora,
Adesso
mi
mi sento.
interessava una tua riflessione. Quando tu hai parlato del tema dei piccoli produttori che finalmente sono riusciti, quindi voi siete riusciti oggi a riandare ai mercati dopo tante settimane, questa qua è una riflessione secondo me interessante perché ha fatto capire quali sono state alcuni tipi di scelte anche dal punto di vista economico. Tante persone hanno chiesto, hanno riflettuto sul fatto che magari era più sano stare in un mercato e anche più sano mangiare le cose di un mercato, appunto, dei piccoli produttori. La scelta è stata un'altra. Quindi c'è una riflessione anche economica dietro a questa decisione che probabilmente fa parte anche del racconto ampio che stiamo cercando di fare adesso. Che da una parte predilige le grandi produzioni e non i piccoli produttori, e dall'altra parte cerca di tagliare fuori le donne dagli spazi apicali, dagli spazi decisionali. Sono connesse, secondo te, queste dimensioni e come eventualmente?
Allora, innanzitutto, appena è successo la chiusura del mercato, io ho fatto la mia domanda, ho scritto anche all'assessora all'agricoltura che mi diano una spiegazione, perché anche perché noi siamo in piena produzione, io ho spiegato la mia realtà di preciso con 180 capre in piena produzione, che comunque fermare il mercato sarebbe la morte per noi, e con un danno economico che incide sulla nostra attività. Non possiamo mettere i ragazzi in cassa integrazione perché siamo in piena produzione. È assurdo, non trovo nessun senso logico della chiusura, una spiegazione, ma nessuno ci ha dato una spiegazione, a parte che da domani non potete venire al mercato. Però poi dopo la cosa molto interessante è un pensiero fragile, comunque deciso da un sindaco di Trento, Andreatta. Senza confrontarci con noi, cosa possiamo garantire per quanto riguarda garantire la sicurezza? È stato deciso punto e basta, senza darci nemmeno una spiegazione. Però la cosa bella poi. Tutte le persone si sono chiesti, ma come mai tutti i consumatori? E poi il mercato dell'economia solidale, i gruppi di gas, i richiedenti terra si sono mossi, hanno creato questo Intergas per creare una nuova forma di vendita e quello della consegna a domicilio. E quindi in qualche modo poi dopo abbiamo dovuto rabbattarci e creare questa nuova forma di vendita andando porta a porta, ovviamente comporta c'è una molla di lavoro nuovo e perdita di tempo in giro, Però poi dall'altra parte poi incontri queste persone che sono i nostri clienti, che comunque hanno anche deciso di privilegiare il consumo del prodotto del territorio e sostenere attraverso il loro consumo i piccoli produttori che sono stati messi in difficoltà. Quindi anche da questo aspetto negativo abbiamo tratto questa parte positiva, ecco.
E quindi diciamo, concludiamo questa nostra puntata con la tua testimonianza, Ghito, la testimonianza di una lavoratrice, e domani sarà la festa delle lavoratrici e dei lavoratori, il 1º maggio. Noi abbiamo celebrato con grande emozione il 25 aprile e cercheremo di farlo qui a Cura Radio anche con il 1º maggio. Io vi preannuncio già che domani sera parleremo di canzone sociale, di canzone del lavoro, avremo con noi, beh, un'autorità in questo campo che è Cesare Bermani, storico orale, uno dei grandissimi storici della Resistenza in questo paese, ma non solo, uno degli, così, degli attivisti del nuovo canzoniere, italiano, che diede poi vita al folk revival negli anni 70. Avremo con noi Antonio Fanelli, anche lui si è occupato di canzone sociale per l'Istituto Ernesto De Martino, e poi parleremo di canzone sociale anche alle nostre latitudini con degli altri ospiti. Avremo con noi anche uno dei componenti della Rakatum Band, una band che qui a Trento raccoglie tanti musicisti e musiciste che sono senza fissa dimora, e domani ci presenteranno una canzone che ha a che fare con la ricerca del lavoro. Quindi io ringrazio tutte le nostre ospiti di questa sera. Io lo ricordo, era con noi, è ancora con noi Barbara Poggio, docente e sociologa dell'Università di Trento. Ciao Barbara, grazie.
Grazie, grazie a voi, buona serata.
Giovanna Martelli, politica italiana, già deputata per Sinistra Italiana. Ciao Giovanna.
Ciao, ciao, grazie a voi, grazie a tutti.
Ciao, ciao.
E Alessandra
Ciao, ciao, ciao.
Filabozzi, Alessandra Filabozzi del Centro Antiviolenza Donna Lisa di Roma. Ciao Alessandra, presto.
Ciao, ciao, grazie.
E la nostra Gitu. Ciao Gitu, grazie
Ciao,
per essere stata con noi.
ciao, grazie, a presto,
Ciao
ciao.
ragazze, ciao, un abbraccione grandissimo, grazie a
Ciao.
tutte.
E quindi
Ciao, ciao, ciao.
Francesca, appuntamento a domani.
Sì, lasciami dire comunque, lasciami così riordinare un attimo le emozioni e le idee, perché comunque è stato bello stare con tutte queste donne così forti e così importanti.
È
E ci hanno
stato bello,
preparato
sì.
bene la giornata di domani. Domani te ci riempi di canzoni, invece, quindi.
Sì, canzoni alla grande, assolutamente, anche perché noi abbiamo una tradizione di canzone sociale che è meravigliosa, bellissima, tra l'altro alla quale hanno contribuito tantissime, tantissime donne, e sentiremo la voce di alcune di loro domani sera, e sarà una puntata, spero, spero emozionante, Francesca. Ci
Lo
salutiamo
sarà di
così.
sicuro, Mattia.
Ci salutiamo dunque così, ciao Francesca, e mandiamo la sigla. A
A domani, un abbraccio.
domani, un abbraccio a te, ciao!